Ben ritrovati, carissimi. Grazie della vostra presenza, della vostra preghiera, del vostro ascolto della parola, perché così cresce la Chiesa. La Chiesa cresce e rimane santa, stringendosi intorno a Gesù. Parte di lettera, della prima lettera di San Giovanni che abbiamo appena ascoltato, ci introduce in un tema essenziale, fondamentale per la fede e anche, come già abbiamo potuto intuire, di perenne attualità. E lo fa con un accento particolare di tenerezza, chiamandoci figlioli e figliolini. Allora vorrei condividere con voi una piccola nota personale. Oggi ho ripreso in mano l'omelia del mio ingresso in diocesi e tra le cose che dicevo proprio all'inizio, pensando al dono proprio di questo anello che la diocesi mi ha fatto, segno del legame sponsale del vescovo con la sua chiesa, dicevo che una caratteristica tipica dell'amore è la gelosia. E citavo l'Apostolo Paolo, il quale scrivendo ai Corinzi diceva: provo per voi una specie di gelosia divina, avendovi promessi a Cristo quale unico sposo. Ecco, mi sono ritrovato nella tenerezza e nello stesso tempo nella forza che abbiamo ascoltato questa sera dalle parole dell'Apostolo Giovanni. Abbiamo sentito questa bellissima dedica, si rivolge per due volte ai figlioli, ai padri e ai giovani. Figlioli e figliolini sono i credenti, siamo noi. E poi tutto il brano che abbiamo ascoltato, come avete potuto sentire, va proprio a compiersi dentro questa affermazione: quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Poi i padri a cui Giovanni si riferisce nella sua dedica sono i più anziani nella fede e per loro usa un verbo particolare che in qualche modo attraversa tutto il brano e tutta la lettera ed è un verbo che noi abbiamo imparato a ricevere in tutta la sua intensità, conoscere. Che non vuol dire soltanto sapere o essere raggiunti da una qualche informazione che rimane sempre parziale in una relazione. Ma conoscere vuol dire fare esperienza, vuol dire incontrarsi, vuol dire appartenersi vicendevolmente. Questo è l'identikit dell'anziano nella fede. E i giovani sono quelli che vi sono appena giunti e affrontano il cammino di fede anche in una certa dimensione di lotta. Soprattutto nei primi tempi della Chiesa era più comune, più accessibile rispetto a noi, noi dobbiamo sempre richiamarcela un po', l'immagine dei catecumeni, cioè di coloro che si preparavano al battesimo e che proprio durante questa preparazione venivano unti un olio particolare che non è ancora l'unzione di cui parla il testo più avanti. Quell'unzione del testo originale, avevo fatto anche delle sottolineature, ma nel libretto delle evidenziazioni per trovarlo più velocemente nel testo greco, se qualcuno vuole andarlo a cercare. L'unzione dei credenti, dei battezzati, viene chiamata proprio crisma, come noi chiamiamo l'olio. battesimo della confermazione, i catecumeni venivano unti con un olio che nella sua simbologia faceva riferimento alla lotta, perché nell'antichità gli atleti si ungevano e si massaggiavano con olio sia per tonificare i muscoli, sia per sfuggire alla presa dell'avversario. E così viene immaginata la lotta dei giovani nel cammino della fede, dopo aver vinto già definitivamente il male, lo ricorda due volte, avete vinto il maligno. La lettera si concluderà nell'ultimo capitolo con quella famosa affermazione: questa è la vittoria che sconfigge il mondo, la nostra. I giovani nella fede camminano nella lotta, ma hanno già vinto il male per aver accolto Cristo. Tornando a noi, figlioli e figliolini, la dedica evidenzia due aspetti che in qualche modo connotano la nostra fede. In primo luogo, uno negativo, nel senso che toglie qualcosa. Vi sono stati rimessi i peccati. Il cristiano è colui che viene strappato per la potenza di Cristo dal potere del peccato e della morte. E la stessa cosa viene detta in una forma positiva, cioè che cosa ci è stato donato? Ci è stata donata un'esistenza nuova come figlio. Quelli che hanno conosciuto, ecco qui l'esperienza filiale, Dio come Padre, il testo insiste molto su questo, anche riferendosi poi all'immagine, alla figura dell'Anticristo. Chi è colui che è Anticristo? È colui che nega il Figlio. E chi non possiede il Figlio, dice Giovanni, non possiede nemmeno il Padre. Quando abbiamo introdotto la lettera, abbiamo parlato di un clima culturale che all'interno della Chiesa poteva costituire anche un'eresia, costituiva un'eresia, che era l'agnosi, lo gnosticismo, cioè il distinguere in maniera netta, incomunicabile, la dimensione spirituale dalla dimensione carnale, l'anima e il corpo. E nella fede cristiana invece il nucleo, il fulcro di tutta la rivelazione e di tutto il dono di Dio è l'incarnazione del Verbo. E allora è proprio dentro questo tema e a motivo di questo tema che all'interno della comunità si verificano anche delle divisioni. E si verificano anche delle fuoriuscite. È curioso questo accostamento che fa Giovanni. Noi abbiamo in mente l'Anticristo, soprattutto dai testi paolini. Pensiamo all'Anticristo come alla manifestazione esplicita, evidente di Satana, che alla fine tenterà di usurpare il posto di Cristo per essere definitivamente sconfitto. Ma qui Giovanni non sta parlando dell'Anticristo della fine del mondo, sta parlando della logica dell'Anticristo che può annidarsi anche nel cuore dell'uomo se cede al peccato e se cede alla menzogna. Perciò chi è l'Anticristo? L'Anticristo è colui che nega il Figlio e di conseguenza nega anche il Padre. Allora dice: all'interno della comunità alcuni se ne sono andati, li chiama anticristi non per offenderli, non per insultarli, ma per indicare chiaramente qual è il motivo della loro diserzione. Il motivo della loro diserzione è la mancanza. E la mancanza di fede fa uscire da quella dimensione, da quel rapporto filiale, che ci costituisce come credenti, come salvati. E in maniera ancora più forte dice: sono usciti da noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri non sarebbero usciti. Anche qui noi magari lo ascoltiamo con la nostra mentalità, che giustamente, ecco, è abituata a notare gli steccati e a cercare di eliminarli, ma qui non si tratta di porre uno steccato o di sottolineare una distanza, si tratta di andare al cuore del problema. Non è questione di divergenze. All'interno della Chiesa ci possono essere opinioni diverse che camminano insieme in attesa di chiarirsi, naturalmente. Ci stanno purtroppo i nostri limiti, ci stanno anche i nostri peccati, che mettiamo nelle mani del Signore, come abbiamo pregato poc'anzi all'esposizione del Santissimo, affinché ci perdoni. Però quello che ci chiede in questa dimensione di figli, che ci porta alla salvezza, è la fede in Lui. Chi rinnega la fede si ritrova esattamente nella posizione dell'Anticristo. Questo, dicevo, è un tema antico, ma è un tema di perenne attualità. E se fate caso, il Papa parla spesso di mondanità spirituale, è un tema che anche questa sera è venuto fuori dalle parole di Giovanni. Subito dopo questa dedica, Giovanni entra direttamente nel tema e dice a questi credenti: non amate il mondo né le cose del mondo. Il Papa parla spesso di mondanità spirituale, e quando parla di mondanità spirituale spesso la apposta a questi due tipi di errori, che sono errori antichi nel senso del catalogo, ecco, degli errori, ma sono errori che possono serpeggiare anche oggi. Da una parte il pelagianesimo, cioè la tentazione dell'uomo di bastare a se stesso, gli basta un esempio, cioè Cristo indica la strada, poi io so andare da solo. Non è così. E lo gnosticismo, di cui abbiamo già detto. Ecco, Giovanni introduce questo interessantissimo e anche problematico talvolta per noi rapporto con il mondo, perché noi abbiamo, proprio seguendo il Vangelo e le lettere di Giovanni, noi abbiamo di fronte queste due accezioni per indicare il mondo. Da una parte il mondo a cui si riferisce Giovanni in questo passaggio della lettera è il mondo che ha rifiutato Gesù, è il mondo che non lo riconosce, potremmo dire il regno dell'Anticristo. Ma d'altra parte, nel Vangelo di Giovanni, nel colloquio con Nicodemo, Gesù dice che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Perché questa duplice accezione? Il mondo in sé non è cattivo, perché il mondo esce dalle mani di Dio. Il libro della Genesi ci dice che quando Dio crea le cose, crea il mondo, crea l'uomo, dice: vide che era cosa buona. Il mondo può essere buono o cattivo, in dipendenza da come l'uomo si rapporta al mondo. Perché noi conosciamo il mondo e valutiamo il mondo a partire da noi stessi, più precisamente. Noi abbiamo l'idea che il mondo può darci tutto, ma abbiamo anche l'idea che il mondo possa portarci via tutto. E da queste convinzioni, che noi poi tendiamo sempre ad assolutizzare, e qui nasce il problema, dipendono quei due aspetti con cui noi ci rapportiamo alla realtà, che sono da una parte il desiderio, quando pensiamo che il mondo possa darci quello che la nostra vita dall'altra parte la paura. Il filosofo Epicuro diceva che, parlando proprio di questo, che noi dal mondo ci aspettiamo tutto quello che ci serve, e quando abbiamo quello che ci serve dal mondo, noi facciamo dei muri per proteggere quello che abbiamo, le nostre ricchezze, le nostre sicurezze. Però diceva Epicuro, davanti alla paura della morte, noi siamo come una città senza mura, siamo esposti. E spesso siamo così ciechi che facciamo fatica a renderci conto come la nostra vita diventi schiava o delle nostre paure o delle nostre ambizioni. Giovanni la chiama concupiscenza, cioè un desiderio sfrenato, il desiderio e la paura hanno anche un aspetto di passione, cioè qualcosa che noi subiamo o perché abbiamo bisogno di qualcosa e quindi desideriamo, oppure perché temiamo di perdere qualcosa e quindi abbiamo paura. E queste cose le subiamo. San Giovanni prova a fare una triplice distinzione a proposito della concupiscenza. Dice della concupiscenza della carne, cioè il desiderio di possesso delle cose come un rimedio alla nostra debolezza. Noi siamo impastati di precarietà e spesso cerchiamo la sicurezza nelle cose che possediamo. Oppure la concupiscenza degli occhi intesa come una sorta di insaziabilità. Il libro del Coelet dice che gli occhi non si saziano mai di guardare. Oppure un'altra forma di concupiscenza che Giovanni chiama la superbia della vita, cioè quel senso di autonomia, di autosufficienza che l'uomo prova quando diventa ricco. Ricordiamo la parabola che ha raccontato Gesù di quel tale che aveva avuto un raccolto particolarmente abbondante e aveva demolito i vecchi magazzini per raccogliere tutte le sue risorse in magazzini più grandi, e poi dice a se stesso: anima mia, ora mangia, bevi, datti alla gioia, perché non ti manca più nulla. In quel momento sentì una voce, dice Gesù, stolto, che poi vuol dire stupido, insipiente: questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello di chi hai preparato, di chi sarà. Ecco, questo atteggiamento tipicamente mondano, cioè far dipendere la nostra sicurezza o la nostra felicità dalle cose del mondo, dice Giovanni, è l'esatto opposto della fede. Quindi dice ai credenti: se voi siete stati liberati dal peccato e dalla paura della morte, la lettera agli Ebrei indica curiosamente questo meccanismo. Dice che gli uomini, per paura della morte, rimangono schiavi della morte per tutta la vita, rimanendo schiavi di colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. È una cosa strana. Noi andiamo a finire proprio in braccio a colui da cui vorremmo scappare. Ed è l'atteggiamento opposto dalla fede, rispetto alla fede. Dal mondo noi diciamo, riceviamo la vita e la morte, sì, in parte è vero, però la fede relativizza questo. La vita che noi riceviamo dal mondo in tanti modi, in tante forme, non è la vita definitiva. Giovanni dice: il frutto della fede è la vita eterna, quella è la vita definitiva. E anche la morte che ci dà il mondo non è la morte definitiva, per usare l'immagine di Francesco, è solo la prima morte, ma quella che il cristiano deve temere è la seconda morte, cioè perdere i beni di Dio. Il problema sta proprio nello scegliere o Dio o il mondo. E il grande peccato, il grande rischio rimane sempre quella dell'idolatria. Se tu assolutizzi i tuoi bisogni, i tuoi desideri, le tue paure, queste diventano i tuoi idoli. E se voi fate caso nel racconto delle tentazioni di Gesù, è lo stesso discorso che viene fatto. Tu hai fame? Bene, di che queste pietre diventino pane. No, non di solo pane vivrà l'uomo. Se tu assolutizzi la tua fame, il pane diventa idolo. Vedi i regni del mondo, se tu mi adori tutto sarà tuo, la sete di potere. Se tu la assolutizzi, diventa idolo, dinanzi al quale inginocchiarsi. E anche l'ultima tentazione buttati giù, alla fine è un invito a non morire scommettendo sulla vita mondana. Anche questo può diventare idolatria. Significativamente nel racconto delle tentazioni, nell'ordine delle tentazioni, tra Matteo e Luca vi è questa differenza, che mentre Matteo mette la tentazione del buttati giù come seconda, Luca la colloca come terza per una sua idea teologica. Infatti Luca immagina sempre Gesù in viaggio verso Gerusalemme, cioè il compimento della sua opera. Ma sarà sulla croce che Gesù sentirà la stessa tentazione. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Cioè la tentazione di conquistare la vita a partire dalle proprie forze, tentando anche Dio. La fede non disprezza i desideri dell'uomo, li riconosce, sa che l'uomo ha bisogno di pane, sa che l'uomo ha bisogno di sicurezza, sa che l'uomo ha bisogno di contesto, ma li relativizza. Allora Giovanni ci dice, la condizione perché tu possa riconoscere se sei un vero credente, se sei nella fede autentica, è quella di non essere mondani, cioè di non assolutizzare il mondo. Come faccio a sapere che la mia fede è vera? Primo, se tu hai la consapevolezza del tuo peccato, se ti confronti con qualcosa che è altro da te, un altro criterio per la tua vita. Secondo, se tu osservi i comandamenti di Dio, sottomettendo i tuoi desideri ad una volontà che non li approva tutti e che non li assolutizza, capite quanto è attuale questo discorso? Oggi come ragiona il mondo? E spesso purtroppo come ragionano tanti cristiani, che usando il linguaggio di Giovanni noi potremmo chiamare anticristi. Cristiani che hanno l'idea che il Vangelo debba essere adattato, dicono, al progredire, che sia un progresso, io qualche dubbio ce l'ho, al progredire del pensiero. Ma il pensiero non progredisce se si allontana. Ecco dunque, terzo, se la vita non è mondana, quarto, guardandosi dagli anticristi. E a questo proposito, siccome Giovanni sa che tanto per i primi cristiani quanto per noi, parlare di anticristo subito viene in mente la fine del mondo, allora Giovanni specifica, e questa è l'ultima ora, ma non per una sorta di sovrapposizione dei vari orizzonti temporali, no? Quando sarà la fine del mondo, Gesù dice, è un segreto che appartiene solo al Padre. Quando Giovanni dice questa è l'ultima ora, è perché l'ultima ora indica quello che è l'aspetto definitivo. Ultimo vuol dire soprattutto questo, non tanto in senso cronologico ciò che accade alla fine, ma ciò che sta a fondamento, ciò che è definitivo. Ecco perché l'Anticristo nega il Figlio, perché il Figlio è la rivelazione piena e definitiva del Padre e della sua volontà. Chi nega Cristo, chi nega la sua rivelazione, vive convinto che la verità possa essere in continua evoluzione e quindi possa mutare con il cambiare del tempo, con il cambiare delle sensibilità e con il mutare delle esigenze. Discorso antico, ma discorso moderno purtroppo. Chi è nella vera fede sa che la rivelazione di Cristo non è suscettibile di nuovi sviluppi. Quando noi parliamo dello sviluppo delle verità della fede, ci riferiamo alla nostra comprensione, che certamente non è mai completa e ha bisogno di crescere, di approfondire, di camminare nella fede. Ma Giovanni collega questa consapevolezza di essere nell'ora definitiva, cioè di aver ricevuto tutto dalla rivelazione di Gesù, lo collega all'idea dell'unzione, il crisma, è lo stesso discorso che si fa per Cristo. Il nome Cristo significa unto, cioè su di lui il Padre ha riversato tutto quello che era per la nostra salvezza e Gesù l'ha dato a noi. Noi parliamo della nostra partecipazione al mistero di Cristo come di un innesto, come di un avvenimento che ci ha fatto diventare membra del suo corpo, sicché viviamo della stessa vita. E dunque, per concludere, mentre l'atto di fede opera nell'uomo un'apertura al trascendente, all'oltre, in cui l'uomo riconosce di appartenere dentro questo rapporto filiale, una fede parziale o sbagliata tende a ricondurre l'uomo alla logica del mondo. I figlioli e i figliolini sono credenti, perché hanno ricevuto il perdono dei peccati e hanno la conoscenza, l'esperienza viva dell'incontro con Dio. L'Anticristo è colui che nega questa relazione e presume di essere lui. La sua salvezza e il suo credere.